lui dispogliarsi delle sicurezze terrene e si sintonizza, è sintonico con coloro che hanno poche sicurezze materiali su questa terra e sa quindi vivere anche questa comunione con i poveri, perché ti sei impoverito. Papa dice: io voglio una chiesa impoverita. Quando dice povero vuol dire impoverita, capite? Ecco, bisogna avere il coraggio, direi, di lasciarci provocare. Allora, proprio riguardo a questo tema della povertà, a un certo punto al 198 dice: per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica e filosofica. Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani chiamati ad avere gli stessi sentimenti di Gesù. Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri, intesa come una forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa. Questa opzione, insegnava Benedetto XVI, è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi per arricchirci mediante la sua povertà. Sentite? Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Lo ha scritto, eh? Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. Ed è vero, perché nel Vangelo, soprattutto di Matteo, viene fuori questa idea che sono gli impoveriti, ripeto, ad evangelizzare. Perché anche Gesù, quando manda i suoi discepoli, li manda esattamente come lui è andato. E lui, ripeto, è il primo che si è impoverito. Insisto su questo. Perché insisto su questo? Perché se non insisto su questo aspetto, che di per sé non è molto inserito nelle parole di Papa Francesco, una cosa mia questa, il rischio è quello che noi continuiamo a spaccare in due la realtà. La Chiesa è quella che aiuta i bisognosi. Quindi continuiamo a immaginare la Chiesa, poi lo mettiamo nell'ambito della Caritas, che è il braccio armato della Chiesa per poter aiutare i bisognosi, e diamo la delega, e noi siamo sempre dalla parte dei non bisognosi, capite? Quindi, tra virgolette, ci mettiamo anche a posto la coscienza che diciamo stiamo aiutando i bisognosi. Invece la vera provocazione che nasce dal gruppo di Gesù non è quella di avere una predilezione per i poveri, punto e basta. No, la prima cosa più difficile è impoverirsi, non è quella di aiutare i poveri, perché è l'impoverirsi che ti mette in difficoltà, che ti mette in crisi. L'aiutare i poveri appartiene sempre alla logica del superfluo. Questo mi avanza, do qualche cosa al povero. Ma quando uno invece prova a immaginare di vivere un'economia domestica che si è impoverita rispetto a quelle che sono anche le sue possibilità, è chiaro che cambia tutto. Non è più la logica del superfluo, ma è la logica solo del necessario, in senso stretto. E sai che tutto quello che ti è dato, vivendo pur del necessario, è dono di Dio. Quando vivi nel superfluo, non sai mai qual è l'asticella del superfluo. Chissà perché, quelli che vivono ricevendo mensilmente 1000 euro al mese, 700 euro al mese, sono lì che tirano a campare e ce la fanno appena appena arrivare alla fine del mese. E chissà perché, chi vive invece con 10 o 20 mila euro al mese sembra che ne abbia bisogno ancora. E uno si domanda, c'è qualche cosa che non funziona? Proprio perché l'asticella del superfluo, tutto dipende dal regime di vita che ti sei stabilito. Il regime di vita dice molto sulla testimonianza cristiana. Pensiamoci. Ci sarebbero altre cose da leggere, però siccome il tempo vola, Al numero 208 ci tengo a leggervi questo passo, perché è forte che il Papa comprenda che le cose che scrive potrebbero far girare le scatole a qualcuno. Dice: se qualcuno si sente offeso dalle mie parole, notate, credo che sia la prima volta nella storia dei documenti della Chiesa che un Papa scriva se qualcuno si sente offeso dalle mie parole, perché uno dice, insomma, il Papa giustamente deve parlare. Se qualcuno si sente offeso dalle mie parole, gli dico che le esprimo con affetto e con la migliore delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale o ideologia politica. Perché sentite, quei tanti dicono: ma lei è comunista? Gli fanno queste domande i giornalisti, e nel senso che lo vogliono ideologizzare, e quando lui è uomo del Vangelo, l'ha spiegato più volte, ed è vero. La mia parola non è quella di un nemico né di un oppositore. Mi interessa unicamente fare in modo che quelli che sono schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista, possano liberarsi da quelle indegne catene e raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, e che dia dignità al loro passaggio su questa terra. Per cui io sto facendo del bene nei confronti di quelli che magari si sentono offesi perché si guardano bene dal cambiare vita. E lui però non può tacere. Perché? Perché il Vangelo non può tacere. L'uomo del Vangelo non può tacere. È il Signore che gli dice di parlare. E ha anche delle parole forti riguardo al tema dei bambini non nati, tema anche dell'aborto. Tra questi deboli, parlando appunto dei poveri e dei deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini nascituri, siamo il 213, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, perché non possono fare niente, devono ancora nascere, deve ancora nascere, si è stroncato sul nascere esattamente, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo. Quindi una parola molto forte anche su questo tema, dicendo che questi sono i più poveri di tutti. E conclude col 216 dicendo: piccoli ma forti nell'amore di Dio, questi piccoli, come San Francesco d'Assisi. Tutti i cristiani siamo chiamati a prenderci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo. E con questo si chiude il punto su questo sguardo sulla povertà. E passa al secondo aspetto, che commento ancora per qualche minuto, che è il bene comune e la pace sociale, nel quale Papa Francesco è andato a enucleare dei principi, sono quattro, che aveva già in qualche modo enunciato in una prima intervista a Padre Spadaro, con i quali si era già soffermato, proprio spiegando dei principi di sapienza, diciamo così, che hanno guidato in qualche modo il suo discernimento personale, e che, scrivendo questa esortazione apostolica, ha voluto metterla nera su bianco, perché stabiliscono uno stile dello stare al mondo. E dice: per avanzare in questa costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità, al numero 221, vi sono quattro principi relazionati a tensioni bipolari proprie di ogni realtà sociale. Derivano dei grandi postulati della dottrina sociale della Chiesa, i quali costituiscono il primo e fondamentale parametro di riferimento per l'interpretazione e la valutazione dei fenomeni sociali. Alla luce di essi desidero ora proporre questi quattro principi che orientano specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzino all'interno di un progetto comune. Lo faccio nella convinzione che la loro applicazione può rappresentare un'autentica via verso la pace all'interno di ciascuna nazione nel mondo intero. Capite che la pretesa è altissima, cioè dice: se anche i governi, non solo le coscienze dei singoli, dovessero tenere presente nella loro programmazione questi quattro principi, noi faremmo del bene esattamente all'umanità, perché qui spara alto, via verso la pace all'interno di ciascuna nazione e nel mondo intero. Primo principio: il tempo è superiore allo spazio. Il tempo è superiore allo spazio. Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite, dice. La pienezza provoca la volontà di possedere tutto e il limite è la parete che ci si pone davanti. Cioè, in altre parole, la tensione tra il volere tutto e subito e il percepire che non puoi avere il tutto e il subito. E allora comprendete che l'avere tutto e subito lui lo chiama lo spazio, hic et nunc, cioè sarebbe esattamente l'ora, adesso, in questo luogo, come noi questa sera, qui, in questa chiesa. Il tempo è ciò che invece distribuisce altrove il compimento, la pienezza. Per cui notate che la tensione spazio-temporale, che è la tipica tensione del vivere nella storia, ha una gerarchia, secondo Papa Francesco, cioè che la distensione temporale supera la pretesa dello spazio, cioè del vedere realizzato ora, qui, quando dico qui è spazio, capite? Quello che vorrei che accadesse. Questa primazialità del tempo sullo spazio è alla base della logica della promessa e del suo compimento. Perché Abramo, quando riceve la promessa, non dice: uè, Signore, dov'è sta discendenza? Dammela subito. Dov'è sta terra? Dammela subito. Ti sarà data una discendenza, avrai la terra. Ma ci vorrà tanto tempo, oltre Abramo, oltre il figlio di Abramo, per poter finalmente come popolo entrare in quella terra come discendenza di 12 tribù. Vedete che ci è voluto il tempo per conquistare quello spazio. Allora il tempo è superiore allo spazio. E per capire questo cita esattamente la parabola del grano della zizzania, quello che abbiamo letto questa sera, che è favolosa come parabola, perché, ve la ricordate, abbiamo questo seme buono che viene seminato. Ad un certo punto i servi dicono al padrone: ma com'è che non abbiamo seminato il seme buono? E invece è cresciuta anche la zizzania, e loro subito, da belli soldati, dicono: andiamo, tiriamo via noi la zizzania, in modo tale che può crescere solo il seme buono. E il padrone, che è sapiente, dice: no, aspettate, devono crescere insieme, che non accada che tirando via la zizzania voi sradichiate anche il seme buono. Guardate che è di una sapienza impressionante, perché se noi la posizioniamo nella nostra vita questa cosa, significa che dentro di noi un po' di zizzania ce l'abbiamo. Alcuni periodi della vita abbiamo più zizzania che buon grano dentro di noi. E se il padrone, il Signore, dovesse agire sempre così come i servi, siamo morti, capite? Per fortuna la sapienza del padrone non è quella dei servi, che dice: tempo al tempo, il tempo è superiore allo spazio. Perché se lo spazio fosse superiore al tempo, a quel punto zam, sradica subito. Subito, lì, nel campo, in quel campo, quella zizzania. Ma abbi pazienza, fa che crescano assieme, perché solo crescendo assieme quel buon grano diventerà un grano tosto, diventerà un grano che ha saputo confrontarsi, direi, nei pertugi della quotidianità, trovando quegli spazi di buon grano, tradotto di paradiso, in quella tentazione d'inferno che è anche la nostra storia quotidiana. E non è forse vero che è così? Che cosa può essere il paradiso tra di noi? Lo ricorda anche Calvino nelle Città invisibili. se non questa possibilità che ci è data di poter trovare qui ed ora, ogni tanto, degli spazi di vita e di paradiso in questo inferno che è anche la nostra storia. Questo inferno è esattamente il nemico che è venuto a seminare la zizzania, ma in questo inferno che c'è già il paradiso, e a noi è chiesto di farlo crescere, di farlo crescere. Ecco allora la missione della Chiesa. E così il secondo criterio, che l'unità prevale sul conflitto. L'unità prevale sul conflitto. Il conflitto divide, l'unità non ti uniforma, ti rende unum, ti rende unico. E dire unico non vuol dire uniformato, perché la nostra tentazione quando parliamo di unità è quella di parlare di uniformità, che tutti devono essere fatti o pensarla alla stessa maniera, fatti con lo stampino, come diciamo, e quello sembra che sia l'unico modo. Badate che è una tentazione fortissima anche nella Chiesa. In particolare sono più esposti a tentazioni movimenti ecclesiali a questo, perché voi sapete i movimenti ecclesiali li definiamo per alcuni carismi particolari. Quando noi parliamo di carismi lo prendiamo da Paolo, insomma, soprattutto la lettera ai Corinzi che parla di carismi diversi. Allora i movimenti nella Chiesa sono rappresentativi di alcuni carismi, però il rischio è che siccome tu dici a me piace quel carisma, vai a trovare esattamente quelli che la pensano come te, che detto diversamente tu in termini ecclesiali lo chiami carisma, ma in termini antropologici lo chiameresti paturnia. C'è il rischio, pallino, cioè che vai a trovare esattamente il corrispettivo di quello che vorresti essere tu, cioè vai a trovare la tua conferma. Questo è certamente uno degli elementi su quali anche il Papa ha avuto modo di richiamare i movimenti ecclesiali, perché sono una ricchezza incredibile. Il rischio è questo, ma non solo lì, ma dico tutti i gruppi si configurano tante volte per confermare specularmente chi è già fatto così. Il Vangelo invece ci porta dentro una prospettiva che è una pluralità per costruire questa unità, contro invece conflitto fine a se stesso. Il terzo criterio è la realtà è più importante dell'idea, perché su questo il Papa insiste tantissimo, l'ha detto già da subito anche in interviste rilasciate all'inizio del suo pontificato, e bisogna stare molto attenti a trasformare la verità in un'idea. La verità si colloca nella relazione, non è una verità oggettiva oppure una verità standardizzata, pertanto tu parti da un'idea che deve andare a configurare la realtà. La realtà è più complessa dell'idea che tu ti puoi essere fatto, fosse anche il dogma della Chiesa. Sappi che la storia è più del dogma, e quindi il dogma deve cercare di essere riletto alla luce della storia. Ed è per questo allora che vivere pienamente nella verità significa riscoprire la provocazione della realtà, che ancora una volta è la tensione dello spazio, sapendo che non può essere tutto ora, ma il tempo che ti farà comprendere e ti rivelerà quindi la pienezza. E ultimo, il tutto è superiore alla parte. Perché la focalizzazione del vedere solo una parte è il tipico modo nel quale uno vorrebbe facilmente rifugiarsi, quando trova una cosa che è sicura per lui, gli dà sicurezza. Il tutto è superiore alla parte, significa che tu devi collocarti nell'idea di popolo, tu sai che sei parte di questo popolo, e il fascino che deve nascerti dall'essere parte di questo popolo può diventare una tua dimensione spirituale autentica. Cioè significa, in altre parole, superare quel tipico individualismo che è caratteristico della nostra epoca e vivere in quella comunione che è misterica, che fa sì che ancora oggi noi possiamo riconoscere di essere tutto noi stessi, ma di essere in profonda comunione con il mondo intero. E quando uno si incammina in questa direzione e inizia a sentire così la Chiesa, il sensus fidelium, allora vuol dire che l'Eucaristia che noi abbiamo esposto questa sera raggiunge il suo effetto, perché quando uno va a messa, non va per la sua messa, non va per fare la sua comunione o per sentire la messa dei suoi defunti, che magari ha anche dato l'offerta e tutto. Quello è secondario rispetto al fatto che partecipa alla comunione con il mondo intero, con tutta la Chiesa nel mondo. Sentirsi così significa sentirsi parte nel tutto. E se sei una parte, sai di essere una parte e riconosci di essere dentro una realtà che ti supera. Ed è questa bellezza dell'essere superati che ti fa percepire che cos'è l'amore. L'amore ti supera. Quando tu pensi di conquistare l'amore, è la tomba dell'amore, ma quando vedi che amare e l'amore ti sfugge dalle mani perché ti trascende qualcosa che è al di là e oltre, allora sei nella logica dello spirito e stai vivendo l'esperienza della Chiesa.